Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Un salto di qualità per la cooperazione allo sviluppo. Come adeguare ai tempi il patrimonio della solidarietà internazionale, ora frammentato in migliaia di progetti. Se lo chiede in un libro il professor Luciano Carrino, a lungo consulente al Ministero degli Esteri dei programmi di cooperazione Italia-Nazioni Unite in Africa, Mediterraneo, America Latina ed Europa dell'Est. Consulente della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e delle Nazioni Unite, insegna in diverse università in Italia e all'estero. Il professor Carrino è ai nostri microfoni.
Devo dire che la cooperazione attuale è in una strana situazione, perché in un momento in cui nel mondo ci sarebbe bisogno davvero di grande attività di cooperazione, i modi in cui si svolge sono ancora vecchi, sono superati, sono ancora quelli di dopo la guerra, quando si pensava che aiutare un paese povero facendo opere poco più che assistenziali fosse sufficiente e fosse quello il mandato della cooperazione. Oggi non è più quello, oggi è di combattere insieme il degrado del mondo, che si degrada sul piano ambientale, si degrada sul piano delle relazioni umane, sul piano della pace, sul piano delle disuguaglianze, eccetera. Quindi oggi ci sarebbe davvero da usare la cooperazione per quella che è la sua vocazione, cioè di essere un contributo alla pace, alla vita insieme. Ma purtroppo chi se ne occupa è molto settoriale, legato alla vecchia origine.
Ci fa qualche esempio di questi modi di fare cooperazione?
Esempi negativi, basta girarsi attorno, vedrà sempre dei bravi personaggi che ci credono, che magari sono medici, sono ingegneri, volontari, eccetera, che vanno in un posto povero e fanno il possibile per alleviare la povertà. Questa è la cooperazione tradizionale. Oppure c'è una versione della cooperazione tradizionale che è meno conosciuta, che è quella che finanzia i governi credendo di lottare contro la povertà, ma i governi, non tutti e quasi nessuno direi, è attento alla povertà dei propri amministrati, per cui molto spesso la cooperazione disperde soldi finanziando governi o elite che poi in realtà non usano quei soldi per lo scopo per cui era fatto. Ma c'è anche lo spazio per buone esperienze. Io ricordo una che si chiamava Prodere, un programma in America Centrale in situazioni di guerra. È stato invece uno strumento, siccome andava alla base, cioè sosteneva le popolazioni in resistenza contro una vita impossibile, ebbene gli ha dato la possibilità di prendere in mano in molti casi la propria situazione, semplicemente usando un principio elementare, facendo in modo che fossero loro i protagonisti e non chi donava questi soldi. E ancora adesso, se vai in Centro America, cioè Nicaragua, Salvador, Guatemala, tutti paesi difficilissimi, eppure rimangono le tracce di queste azioni che hanno rafforzato l'autonomia delle popolazioni. Ci sono agenzie di sviluppo economico locale che vivono da 20 anni e hanno moltiplicato le loro attività.
Parliamo del suo libro Perle, pirati sognatori, dall'aiuto allo sviluppo a una nuova cooperazione. Intanto, cosa rappresentano le perle?
Beh, le perle sono le buone esperienze che per fortuna ci sono nel mondo e sono tantissime, ma non si mettono insieme, non fanno una collana, come dico nella presentazione del libro, perché ogni esperienza è autocentrata e si occupa di sé. Noi viviamo in un mondo di talmente importanza della competizione con gli altri, dell'affermazione di sé, che anche le buone esperienze soffrono spesso di questo isolamento voluto o si è creato per negligenza, e quindi da sole le perle non vanno da nessuna parte. Questo dice il libro, anche perché ci sono i pirati.
Ecco.
Cioè, dire, quelli che vedono la cooperazione come un modo per penetrare economicamente, ideologicamente, vogliono esportare macchinari, ideologie, religioni, non so, chiunque vuole usare la cooperazione per fare politica, per fare una politica opportunistica. E questi sono tanti, anche perché posseggono i soldi generalmente. E poi finalmente c'è questo piccolo gruppo di sognatori che ho avuto modo di incontrare, cioè di persone che non si stanno a questa realtà e quindi cercano di catalizzare i processi di cambiamento. Con i sognatori forse qualcosa potrà cambiare nella cooperazione in futuro.
E la cooperazione italiana a quale di questi profili appartiene?
Ma la cooperazione italiana, come tutte le altre, è una cooperazione istituzionale, opportunista, insomma, priva di visione. Investono su ONG in modo frammentario. Sa che c'è stato un grande incontro internazionale nel 2005 che ha dei donatori stessi, cioè di quelli che spendono i soldi della cooperazione, che ha già stabilito che le due grandi malattie della cooperazione sono il fatto che fa milioni di progetti senza strategie. E la cooperazione italiana fa così. E poi fa milioni di progetti dando ai vertici del governo, di un'ONG, di un'impresa, ma solo ai vertici la responsabilità di fare qualcosa. Quindi l'altro difetto, oltre a essere frammentaria, è poco partecipata.
Perché ha fondato la KIP, una scuola che si occupa di cooperazione?
Guardi, ho fatto una scuola perché ho cercato di vedere, di valorizzare quello che piccole esperienze di successo hanno fatto in tutte le parti del mondo, soprattutto nei paesi del sud e da autori del sud, non di cooperanti. Ebbene, e questa scuola vuole cercare di far capire che se si collegassero le buone esperienze del mondo, che hanno dimostrato che è possibile usare l'energia pulita, fare degli interventi che creano posti di lavoro senza bisogno di fare grandi imprese, ma anzi alimentando le piccole imprese del territorio, usando l'agricoltura biologica, valorizzando le risorse naturali e storiche di un territorio, i valori culturali, eccetera, ci sono milioni di bellissime esperienze. Se la cooperazione riuscisse a sostenere una rete di queste, avrebbe svoltato.
Per concludere, immagini di avere davanti un giovane che voglia dedicarsi a questo settore. Che cosa gli direbbe?
Ah, gli direi che se lui vuole diventare un professionista dello sviluppo del futuro, ha fatto la scelta migliore che sia possibile, ma anche la scelta più emozionante, difficile, perché essere un buon professionista dello sviluppo è come essere un detective. Bisogna sempre individuare qual è il problema, chi è l'assassino, perché ha ucciso e come si può fare a toglierlo di mezzo. Quindi è un mestiere del futuro, gli direi di frequentare una delle sedi dove si sta imparando davvero a fare sviluppo del futuro.
Benissimo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, Giovanni.
sbs.com.au/italian.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.